ANG in radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.
Benvenuti a questo appuntamento con ANG Radio Network Sud. Ospiti di oggi Bianca Boldrini, la salutiamo, responsabile settore animali negli allevamenti, e Domiziana Illingo, responsabile settore alimentazione vegana di LAV, Lega Antivivisezione. Benvenute ragazze.
Grazie, buonasera.
Buonasera a tutti.
Oggi siete qui con noi per parlare del focus sulla tutela dei diritti degli animali. Io partirei subito da te, Bianca, e vorrei chiederti, oggi sai, il mercato delle carni impone un allevamento, lo sappiamo, intensivo, con delle pratiche molto spesso crudeli che, oltre ad arrecare grandi sofferenze agli animali, provocano anche dei dati inquietanti a livello ambientale, spreco di risorse. Ma questo è davvero l'unico modo per poter produrre carni, oppure oggi esiste uno scenario che non è solo immaginabile, ma appunto è realtà, con delle alternative valide?
Sì, allora, lo scenario è indubbiamente possibile. L'alternativa che in quanto LAV riteniamo possibile e perseguibile è l'alternativa vegetale. Infatti l'allevamento industriale, l'allevamento in generale è insostenibile sotto molteplici punti di vista, e lo è sempre, è insostenibile dal punto di vista etico per la crudeltà sistemica che viene perpetrata nei confronti degli animali. Basti pensare ad esempio alla selezione genetica che porta i polli ad avere un petto enorme rispetto all'apparato scheletrico, un apparato scheletrico che spesso non riesce neanche a sorreggere il peso stesso della carne, che cresce molto velocemente proprio per la selezione genetica su questi animali, e quindi gli animali collassano sulle loro stesse zampe. È insostenibile da un punto di vista anche ambientale, con disboscamento, rilascio di gas e liquami climalteranti, alterazione della biodiversità, distruzione degli ecosistemi. Sono stime FAO a dire ad esempio che circa un terzo del surriscaldamento globale dipende dal settore agroalimentare, e di questo il 70% dipende dall'allevamento. L'insostenibilità si riscontra poi anche sotto un altro punto di vista, sotto il profilo della salute. È un'insostenibilità proprio per quanto riguarda la salute umana. Infatti, ad esempio, il consumo di carne che dagli allevamenti ha diversi antibiotici, perché agli animali spesso vengono somministrati antibiotici proprio perché hanno un sistema immunitario debole e uguale l'uno agli altri, fa sì che il consumo di carne possa far sviluppare a chi la consuma microbico resistenza, che viene definito un po' il male del secolo, e solo in Europa fa ad esempio 37.000 decessi l'anno, e l'Italia è ben di sopra la media. Inoltre non è da sottovalutare, come abbiamo visto, anche il rischio zoonosi, perché sono stime EFSA che il 75% delle malattie infettive emergenti sono di origine animale. Quindi l'alternativa vegetale è non solo importante da perseguire, ma anche possibile e attuale, come poi se ne occupa soprattutto la mia collega, vi spiegherà meglio.
Esatto, vorrei proprio sapere, grazie Bianca, da Domiziana, esiste questo modo oggi alternativo di consumo alla carne, che è una scelta sempre più diffusa, sempre più consapevole tra sia i cittadini che i consumatori? Che cosa puoi dirci al riguardo, e in che modo voi riuscite a comunicare proprio e a diffondere la vostra vision, che è quella di un consumo vogliamo dire green? Aiutami tu a dirlo.
Ma sicuramente un'alternativa alla carne è già presente, da sempre praticamente, perché è la dieta, o meglio l'alimentazione, è interamente vegetale, quindi quella che comunemente viene chiamata alimentazione vegana. La cosa bella di questo tipo di alimentazione è che è sicura, ci sono evidenze medico-scientifiche ormai da anni che confermano appunto che questa scelta garantisce l'assunzione di tutti gli nutrimenti principali di cui abbiamo bisogno, ed è anche molto accessibile alle persone, perché è una dieta comunque basata sugli ortaggi, sui legumi, sulla frutta e sui cereali, che sono tutte cose che sono sia parte del patrimonio gastronomico italiano, se pensiamo ai piatti della tradizione, moltissimi sono incidentalmente vegani. E poi anche distanziandoci dalla tradizione sono comunque delle scelte molto facili da fare anche nella vita di tutti i giorni, sia da un punto di vista economico che proprio di accessibilità. Ci sono poi tutte quegli alimenti sostitutivi della carne, quindi magari alimenti a base soia, a base tempeh, a base seitan, che anch'essi da dietologi, da medici vengono considerati sicuri e quindi possono essere integrati, e molti di quelli a oggi sono stati sviluppati così che possano ricalcare un po' il gusto della carne, del pollo e del pesce che comprensibilmente molte persone possono ancora ricercare. Il nostro impegno da diversi anni, da più di 10 anni, è proprio quello di fare informazione sulla possibilità di seguire un'alimentazione vegetale e su quelle che sono le alternative vegetali al consumo di carne. Recentemente, come immagino sapremo tutti, si è poi aperto il dibattito sulla carne coltivata. Al momento in Italia non viene ancora prodotta. In Europa ci sono le prime start-up che si stanno occupando di svilupparla, di produrla e stanno iniziando a fare i primi test per poterla commercializzare, mentre negli Stati Uniti, a Israele, a Singapore ci sono già delle evidenze appunto di produzione e consumo di questa carne coltivata. Il nostro governo diciamo che non si è espresso in maniera particolarmente favorevole alla carne coltivata, tant'è vero che il ministro dell'Ambiente si è esposto proponendo un DDL contro i cibi sintetici, e su questo mi piacerebbe fare una piccola annotazione, perché quando parliamo di carne coltivata non parliamo di nulla di sintetico, proprio perché il procedimento parte dal prelievo di poche cellule dal corpo di un animale, che è una pratica nettamente meno invasiva, anzi proprio i ricercatori dicono essere una pratica quasi completamente non invasiva, e soprattutto confrontata a quanto Bianca stava dicendo di ciò che avviene negli allevamenti, mi sembra un paragone assolutamente più accettabile. E da questo prelievo le cellule vengono messe in vitro, quindi vengono poste in laboratorio, così che possano crescere e svilupparsi all'interno di un liquido di coltura. Liquido di coltura che può benissimo essere vegetale, quindi non è richiesto che nessun animale venga ucciso o debba soffrire perché questa carne possa essere sviluppata. E come avverrebbe all'interno di una mucca, di un pollo, di una capra, di un maiale, di qualunque essere vivente, queste cellule si riproducono. E tra l'altro è un meccanismo che già viene usato all'interno di altri settori, pensiamo al settore medico, è una pratica la rigenerazione cellulare in vitro già molto frequente e molto diffusa. E per questo l'utilizzo del termine carne sintetica è assolutamente scorretto. Parliamo piuttosto di prodotti da agricoltura cellulare, perché è proprio un procedimento simile a quello dell'agricoltura: vengono fatte crescere, poi vengono raccolte e trasformate in prodotto. Inoltre, ricollegandomi anche a quello che stava dicendo Bianca, questa alternativa ci permetterebbe tre principali vantaggi. In primis, sicuramente quello di ridurre sia l'impatto ambientale che la sofferenza degli animali che sono rinchiusi negli allevamenti intensivi, che ricordiamo, non so se Bianca l'aveva detto, che sono la stragrande maggioranza degli allevamenti italiani. Diciamo, l'allevamento alla Heidi con la capretta felice è una rarità, non è la norma degli allevamenti. E poi...
È quasi un ossimoro, scusami.
Prego.
Dicevo, è quasi un ossimoro.
Ah, sì, assolutamente, è quasi un ossimoro, anche perché spesso magari vediamo sui packaging figure di polli felici, capretti felici, mucche felici. Purtroppo felici non sono affatto. Se uno guarda una qualsiasi delle nostre inchieste fatte negli anni, ne cito anche una poche settimane fa, vediamo che la realtà è molto lontana da quelle immagini. E quindi sicuramente in primis questo. Dall'altra, per quanto riguarda l'antibiotico resistenza, la carne colturale ci permetterebbe di abbassarla, perché sarebbero necessari molto meno antibiotici rispetto a quelli che vengono somministrati agli animali e agli allevamenti, proprio perché stando in un ambiente sterile non c'è la necessità di introdurne così tanti come invece a degli animali che vivono a strettissimo contatto tra di loro. E questo poi farebbe sì che ci sia un'alternativa etica, più sostenibile, per tutte quelle persone che non se la sentono di rinunciare alla carne, che non possono, non riescono comunque rinunciare al consumo di questi alimenti, ma con la carne coltivata potrebbero invece fare una scelta molto più sostenibile e nella direzione del rispetto degli animali.
E per queste persone che appunto magari immaginiamo, supponiamo che seguano un'alimentazione onnivora, c'è questo passaggio magari all'alimentazione vegana. Ci chiedevamo cos'è che proprio cambia nel corpo di una persona quando si comincia un nuovo stile di vita come questo, perché è veramente una rinascita, credo che voi me lo possiate confermare, perché è quasi un reset, ok, ricomincio. Come cambia il corpo di un essere umano? Ovviamente per grandi linee voi potrete rispondermi, e soprattutto come può una persona cominciare a fare un percorso del genere? Ci sono degli strumenti, magari c'è una sorta di assunzione di determinate sostanze che possano insomma sopperire a, sai, una persona che ha sempre consumato carne. Ecco, cosa accade?
Ma allora, per quanto riguarda il corpo, io non sono né una nutrizionista, né un medico, né una dietologa, quindi non mi sento di sbilanciarmi. Per quella che è la mia conoscenza e la mia esperienza personale, non succede niente, nel senso che il corpo continua ad andare avanti perché continua a ricevere tutti i nutrimenti di cui ha bisogno, che siano gli aminoacidi essenziali, le proteine, i minerali, le vitamine. Tutto può essere assunto serenamente tramite un'alimentazione vegetale. Quindi da quel punto di vista lo switch non è grande. Quello che succede è che uno si rende conto di star mangiando senza far del male agli animali, e quello secondo me è il cambiamento più grande. Ci si rende conto che non è così difficile scegliere di non mangiare l'hamburger a pranzo piuttosto che la fettina di pollo la sera, perché ci sono così tante alternative che in realtà è molto più difficile prima di provare a farlo che nel mentre lo si sta facendo. E l'unica cosa che deve essere integrata è la B12, la vitamina B12, di cui tra l'altro non sono solo vegani e vegetariani a rischiarne un'insufficienza, ma anche gli onnivori. La B12 è una vitamina che viene prodotta dalle piante, quindi in teoria, o meglio in origine, sia noi che gli animali ce ne nutrivamo perché mangiando le piante, ti parlo proprio di secoli fa, tutto il procedimento di produzione delle piante, quindi senza componenti chimici, anticrittogamici, eccetera, e poi nutrimento, era molto meno processata, molto meno controllata rispetto adesso. Quindi anche quella piccola percentuale magari di sporco o quant'altro veniva ingerita senza grandi problematiche. Oggi, che da un punto di vista anche di igiene non sarebbe fattibile, agli animali viene somministrato un integratore di B12. Bianca può confermare se...
Sì, no, mi stavo ricollegando giusto a questo e sì, confermo. Continua pure, scusa.
Però ecco, un onnivoro che magari non mangia, tra virgolette, sufficienti prodotti animali, o un vegetariano o un vegano, comunque hanno necessità di avere la B12 all'interno della propria alimentazione, quindi i vegetariani e vegani, saltando lo step animale, hanno necessità di integrarla, ma appunto non sono infrequenti queste carenze anche per persone che seguono un'alimentazione onnivora.
Quindi è per tutti.
Mi ricollego solo dicendo appunto che, come diceva Domiziana, la B12 noi gli animali la assimiliamo, cioè nello specifico gli animali la assimilano brucando l'erba. Negli allevamenti attualmente, visto anche che si tratta della maggior parte di allevamenti intensivi, visto che comunque, come dicevamo prima, le immagini che ci fanno vedere di animali all'aperto in realtà non esistono, agli animali viene somministrata la B12, quindi anche gli onnivori che dicono che non devono assolutamente assimilare la B12 perché la hanno attraverso il consumo di carne fa sì che loro abbiano la B12, in realtà anche questo non è vero, perché gli onnivori dovrebbero comunque assimilarla, se non l'assimilano è perché agli animali viene somministrata in allevamento. E ricollegandomi anche al discorso della pubblicità di questi animali in campo aperto che brucano l'erba tranquillamente, do solo dei dati. Siamo più di 8 miliardi di persone che vivono in media più a lungo di prima, che consumano carne in modo più frequente purtroppo rispetto a prima, e soprattutto la percentuale di animali allevati cresce di un punto percentuale in più rispetto alle nascite delle persone, e questi sono dati che fanno sì che si palesi quanto il modello alimentare cui siamo abituati non è affatto sostenibile.
Per nulla, assolutamente. Difatti stavo pensando, no, al vostro slogan, quello di Love, dalla parte degli animali. E proprio a te, Bianca, volevo chiederti, in quanto responsabile del settore allevamenti, ecco, come riuscite a mettere in atto la vostra mission a tale scopo?
Sì, noi siamo presenti, Love è presente su tutto il territorio nazionale con le sedi locali e che fanno un grande lavoro di presenza e di segnalazione. Segnalano casi, ad esempio, di maltrattamenti e poi, in base al vaglio di queste segnalazioni, partono diverse attività. Abbiamo in custodia, ci facciamo assegnare in custodia diversi animali oggetto di sequestri. Spesso vengono poi definitivamente assegnati all'AV. E quindi, ad esempio, al momento abbiamo numerosi suini e anche bovini che stiamo gestendo e abbiamo salvato da situazioni di maltrattamento estremo. Inoltre anche l'impegno però non si ferma qua, l'impegno è anche più da un punto di vista istituzionale, siamo presenti anche a livello europeo nell'Eurogroup for Animals con altre associazioni, portiamo avanti attività e campagne in coalizione, soprattutto in ultimo quella inerente alla riforma normativa europea sul benessere degli animali, perché le norme attuali fanno sì che gli animali abbiano un livello di quello che viene chiamato, mi permetto di metterlo tra virgolette, benessere in allevamento, che fissa però solo dei requisiti minimi che sono veramente bassi rispetto a quelli che dovrebbero essere. Quindi sono tutte attività affinché vengano migliorati gli standard e migliorate le situazioni degli animali in allevamento. Ovviamente parlo di un miglioramento, ma l'obiettivo finale è un passaggio completo, quindi una
Totale,
transizione,
certo.
quindi esatto, quindi siamo contro ogni tipo di sfruttamento degli animali e ogni tipo di allevamento, però ovviamente per raggiungere l'obiettivo ci sono dei passi intermedi da fare e che stiamo
Difatti, per
facendo.
raggiungere l'obiettivo, per aiutare la LAV, in che modo possiamo contattarvi, supportarvi, ecco, la vostra associazione?
È possibile scriverci sul sito, sono presenti tutti i nostri contatti, restare aggiornati anche in base alle news sia sul sito che spesso vengono quotidianamente pubblicate in base ai diversi argomenti, ma anche restare aggiornati tramite le pagine social e inoltre anche diventare soci Love e far parte della grande famiglia Love e vicino appunto agli animali e portando avanti queste attività e anche battaglie per migliorare le loro condizioni. Se
Se
posso,
posso,
Domiziana.
mi inserisco un attimo.
Certo.
E, oltre a diventare ovviamente Sociolove, uno può anche banalmente andare a informarsi all'interno delle sedi locali sul sito, che ricordo essere www.love.it. C'è un elenco di tutte le sedi locali, sono moltissime, sparse, come diceva prima Bianca, su tutto il territorio italiano, quindi anche solo andare a visitare una sede, parlare con i nostri volontari in loco e farsi anche indicare da loro sul territorio quali possono essere le azioni a cui si può essere più vicini, con le quali si decide di iniziare a ingaggiarsi, può essere uno dei modi.
Certo, anche perché bisogna avvicinarsi anche in base a come una persona è. Siamo obiettivi, cioè è una
Assolutamente.
transizione, un passaggio, poi ognuno fa del suo meglio nel suo piccolo, però un piccolo passo, io sono certa, e voi converrete con me, fa comunque la differenza.
È meglio un piccolo passo di nessun passo, quindi visto che nessuno
Esattamente.
di noi è perfetto e soprattutto non si può chiedere perfezione dalle singole persone, ognuno deve fare quello che sente adatto al suo stile di vita e ai suoi
Propria
valori, quindi semplicemente informarsi e iniziare a esplorare quello che può essere il modo giusto per sé, penso che già possa fare la differenza.
Quindi io azzarderei
Assolutamente.
a chiudere dicendo la propria parte dalla parte degli animali. Me lo consentite?
Sì, va bene.
Grazie ragazze, grazie mille, grazie per averci
Grazie a te,
ascoltato.
grazie a tutti.
Ringraziamo la
Grazie
parte
a voi.
tecnica. Grazie alle nostre ospiti, ripeto, Bianca Boldrini e Domiziana Illengo. Noi vi diamo appuntamento al prossimo podcast, sempre qui con ANG in Radio Network Sud. Ciao!
ANG in Radio. Più di prima. L'agenzia giovani nel tuo territorio.